You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta...
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
Caro Gigi, innanzitutto ben ritrovato e buon 2022.
Grazie assai a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Senti, io pensavo questa volta, ti dico la verità, arriveremo a parlare di altro, però volevo partire un po' dall'attualità per non perderne il polso, perché insomma comunque ci dà sempre elementi di discussione che poi ci portano anche a parlare dei nostri argomenti preferiti. E, però insomma i temi sono diversi, cioè non so se vuoi cominciare dal calcio giocato o vogliamo dire qualcosa per partire sulla questione dei protocolli, su come si sta sviluppando questa storia molto intricata, no? di come far giocare... ai tempi di questa nuova ondata.
Partiamo pure dai protocolli, perché poi è con i protocolli che bisogna fare i conti. A me ha dato fastidio, come sempre, la Lega. Sì, tu dirai, è una vecchia storia che tu non sei un leghista. No, io adesso parlo della Lega Calcio. No? Nella fattispecie sto parlando della Lega Calcio. Che... più passa il tempo e più mi dà l'idea del padronato di un tempo, proprio il padronato brutto, no? Sul padrone dai belli braghi bianchi, sai, quelle cose storicamente non proprio accettabilissime. Perché il calcio, almeno secondo me, il calcio è una delle tante migliaia, milioni, quello che vuoi, di vittime della pandemia, perché il calcio ci ha rimesso e continua a rimetterci tantissimo con quello che è successo. Però io continuo ad avere questa sensazione mia, molto personale, ma che non credo non sia però condivisa da alcuno, che un conto è la solidarietà con chi deve chiudere il suo ristorante, la sua piccola attività, non so, le piste sciistiche, quello che vuoi, mettici dentro tutto il resto. E un conto è chi invece... si è incassato per tempo i diritti televisivi, ha comprato a debito giocatori di ogni livello, ma stiamo parlando di squadroni e di squadrette, stiamo parlando di tutti praticamente. E adesso è al gancio perché o gioca, cioè o questi diritti TV continua a incassarne le rate e... possibilmente, come sarebbe giusto e auspicabile, ci aggiunge anche gli incassi da cosiddetto botteghino, oppure a ogni settimana, mese che passa in condizioni difficili, rischia di dover saltare per aria. Beh, insomma, io quando sento parlare di ristori per questo settore, un po' di orticaria la sento, insomma. Ecco, che te devo dire? Se io sento parlare di ristori per chi ha dovuto smettere il suo lavoro, per chi ha dovuto chiudere la sua attività imprenditoriale, per tutti i negozi che non ce l'hanno fatta e rischiano di non farcela, quelli che invece finora sono rimasti aperti, e i ristoranti, le trattorie, tutto quello che vuoi, e poi sento parlare di loro signori, sinceramente l'orticaria poi aumenta, perché mentre i primi lo fanno da lo fanno sentendosi gli ultimi, non so come dire. Questi invece lo fanno da primi come atteggiamenti. E questo è ancora più è ancora più urticante, secondo me. Sì. Di fronte a una cosa che, per carità, non è che hanno voluto, cercato loro, non è che se la sono meritata, non bestemmiamo. Loro sono vittime a loro volta di questa situazione. Però è anche vero che, insomma, diciamo che quello che una volta nel codice civile c'era, non so se c'è ancora, perché legge l'ho studiata troppi decenni fa ormai, ma quando si diceva con la logica, con l'ottica del buon padre di famiglia, ecco, diciamo che non è esattamente la logica dei nostri club calcistici, insomma, no?
Sicuramente, peraltro il quadro è reso comunque intricato dal fatto che la situazione epidemiologica ha cambiato le carte in tavola talmente tante volte che, no, è stato anche molto difficile stare dietro all'evoluzione della situazione, quindi è chiaro che è una situazione senza precedenti e, sì, è chiaro che ci sono situazioni di maggiore urgenza sociale e umana.
E questo è il punto primo e incontrovertibile. Poi su questo c'è anche qualche altro punto, Nicola, perché volendo, insomma, questi toni usati nei confronti delle ASL, delle cose, questi ricorsi al TAR, queste cose, quando poi è bastato che Draghi non alzasse la voce, per l'amor di Dio, ma semplicemente dicesse mezza parola sull'argomento e si sono rimessi tutti sull'attenti, come è giusto che sia, no? Come è giusto che accada ai pigmei di fronte ai leader, no? E questo secondo me è fastidioso e lo è molto più di 2 anni fa, perché 2 anni fa eravamo stati travolti da qualcosa di mai conosciuto prima. Adesso purtroppo con questa cosa i conti ci siamo dovuti abituare a farli e che tutto possa variare, cioè che possano esserci le varianti che ci rivariano la vita, insomma, riguarda l'universo mondo, e prima il calcio viene dopo l'universo mondo, secondo me. Tutto qua.
Io sinceramente in questi giorni la cosa che mi ha indignato di più è sapere che la Spagna ha deciso di andare a giocarsi la Supercoppa in Arabia Saudita con 4 squadre, quindi con un formato anche più complicato rispetto a quello della nostra Supercoppa, cosa che noi, anche l'Italia, aveva fatto negli anni scorsi. Però almeno, diciamo, vista la situazione, la Supercoppa italiana si è anche giocata in Italia, magari si sarebbero giocata lo stesso, ma ho apprezzato almeno il fatto che si è scelto una soluzione locale. In questa situazione, in Spagna oggi hanno anche 160.000 contagi, quindi siamo più o meno, viaggiamo sugli stessi livelli. Andare in Arabia Saudita mi sembra veramente una follia, però rientra anche, è coerente anche con quel discorso di, no, di bulimia economica e di
finanziaria. Ma come no? Ma se parli di Barcellona e Real Madrid, parli di squadre tecnicamente fallite, e su questo dubbi ce ne sono pochi, no? E quindi stanno cercando di salvare il salvabile, però salvare il salvabile a danno di chi e a che prezzo? No, secondo me è abbastanza inqualificabile. Ripeto, ci sono tante altre realtà, ma forse comprese anche le nostre piccole vite, no? Che sono sballottate di continuo tra questo e quell'altro che accade, che mi pare suscitino un po' tanta solidarietà in più.
Tornando invece al campo, al calcio giocato, ti è piaciuta la Supercoppa italiana?
Beh, tecnicamente no, perché non è stata... Le belle partite sono diverse. Poi è vero che spesso le finali sono, spesso, a maggioranza le finali difficilmente sono particolarmente brillanti, quindi tecnicamente no, emotivamente sì, finale assolutamente incredibile, proprio a, altro che a fil di sirena, anche di più, è un, ma non è un tiro da tre punti però che a fil di sirena decide tutto, è una sciocchezza sesquipedale di Alessandro che non da oggi è il peggiore della Juventus, insomma è uno dei punti deboli della Juventus di quest'anno, ma già prima di allora comunque non, semmai avevo ammirato la Juve più dell'Inter, perché l'Inter era partita bene come la squadra favorita che oggettivamente era, ma poi diciamo che tutto si è molto complicato, si sono lasciati incartare ed è stata nei 120 minuti, considerando le assenze e quindi quello che potevi produrre e non produrre, non si può dire che la Juventus avesse fatto di più, ma certamente era la più debole e in questi casi quando non te ne importa nulla, come nel mio caso, non dico che tifi, ma finisci per simpatizzare per la più debole. Ora, quando la Juventus era più debole, indubbiamente è una sensazione strana, insomma, no? Non, che perlomeno da 10 anni e passa a questa parte non è abituale. Però era un po' quello, no? Con molte seconde linee, senza grandi giocatori, a cominciare dal povero Chiesa, che insomma, veramente direi che si è accanita un po' tanto la sfortuna contro di lui, no? Come con altri prima. E con tutte quelle assenze mi sembra che la Juve nel suo piccolo, in quello che è riuscita a combinare, avesse meritato una parola grossa, ma insomma non sarebbe stata certamente una rapina se la squadra più debole avesse vinto sta coppa. Invece la vinta l'Inter non ha assolutamente rubato nulla, perché alla fine, grazie anche a un organico superiore già di suo e per di più in rapporto alle presenze anziché le assenze altrui, ha fatto certamente di più, ecco.
E insomma anche la conferma che Inzaghi sta facendo un discreto lavoro. A me è impressionato, sì, molto Bastoni, devo dire, l'ho visto nelle ultime due partite, anche quella di campionato precedente alla Supercoppa e con la Lazio, e, beh, non pensavo fosse a questo livello, onestamente, devo dire che in questo momento
credo che sia il giovane italiano più forte oggi, in assoluto. Io non sto parlando solo di difensori, sto parlando di ruoli, sto parlando di tutti, credo che, o comunque nei primi tre o nei primi cinque, quello che vuoi. È veramente non è più un'ipotesi di grande giocatore, è già un grande giocatore di grande personalità, di intelligenza, per come si muove sul campo, per come fa quasi sempre la cosa giusta, formidabile.
Ti ricorda per caso qualcuno del passato? Sai, io ogni tanto provo a piazzarla sta cosa.
Sì, ricominciamo, sì. No, per il momento mi ricorda Bastoni. Davvero non, perché poi semmai mi viene più facile sugli attaccanti, avendo io nel mio piccolo mondo infelice, avendo io sempre, finché ho giocato a pallone, sempre giocato davanti, mi viene più naturale semmai un parallelo tra qualcuno, e ne ho sentito uno molto molto bello di Pioli negli ultimi tempi, quando dice che Leao gli ricorda Henry.
Sì.
Effettivamente sì, nella cadenza.
Dimmi. Invece su Bastoni provo a proportene uno io sommessamente, vediamo se pensi che sto bestemmiando, però fermami.
Te lo dico senza indugio.
Facciamo così, prima te lo motivo e poi ti dico il nome. Siccome sono molto impressionato proprio questa capacità, no, facilità di impostazione, anche di venire avanti. Sì. Qualcosa dello Scirea, per esempio, dell'82 dei mondiali o anche di... Mi ricordo, cioè, i miei ricordi di Scirea sono legati appunto a un libero che però, insomma, quando gli capitava di salire lo faceva con una certa disinvoltura, con visione di gioco da centrocampista. Ecco.
Ma la cifra della classe indubbiamente è quella, potrebbe essere quella. Sono diversi i ruoli, le interpretazioni. Scirea era un libero che giocava alle spalle della difesa e quando saliva in incognito quasi, no? Saliva senza palla Scirea. Mentre Bastoni invece la porta su, quindi sono due interpretazioni diverse, ma dovute anche non solo ai tempi calcistici, alle epoche, ma proprio anche al ruolo. In comune hanno certamente la, la personalità. Personalità, la visione del gioco e la padronanza tecnica, perché tutte e due sono... Poi sai, Scirea era nato mezzala, tra l'altro, era nato centrocampista, quindi lo era anche di più. Un difensore puro, come invece è Bastoni, con dei piedi così e una visione di gioco così, è molto raro. Credo che oggi sia davvero... Un giocatore di una categoria altissima.
Beh, insomma, alla fine mi è andata bene, perché insomma hai accettato la provocazione.
No, l'ho accettato. Ho cercato di girarlo un po' sull'ala, ma insomma non...
No, beh, comunque no, mi è chiaro, perché insomma tu mi aiuti anche a completare un ricordo che almeno per me quello di Scirea è un po' vago e comunque... però sì, diciamo che visto che per anni c'è sempre un problema cronico, no, della scuola difensiva, ormai un'emergenza che si propone penso da una quindicina d'anni, però insomma il fatto che ogni tanto emerga...
Ogni tanto nasce ancora un grande giocatore e Bastoni ha le stimmate non del grande giocatore ma del fuoriclasse, ha quelle stimmate, certamente.
Gigi, io sai che ti dico, visto che abbiamo parlato di Scirea, mi è venuto da pensare che molte lettere che arrivano, molti messaggi, no, sono legati al passato, ma perché apprezzano molto, no, le nostre ricostruzioni, i tuoi ricordi, i tuoi aneddoti, e, insomma questo tipo di contenuti, non che non apprezzino anche gli altri, però diciamo che chi ci scrive sente più la necessità di rispolverare queste cose che non di sollecitarti su questioni di attualità, dove peraltro spesso ti leggono anche sulla stampa, quindi magari sanno anche il tuo punto,
conoscono il tuo punto di vista. Lo leggo anch'io, quindi lo riscontro anch'io e mi fa molto, molto piacere.
E fra quelli che ci hanno scritto ho selezionato l'amico Giancarlo Volonté, che fra le altre cose e ci ricorda anche che noi ogni tanto promettiamo di riprendere degli argomenti o la buttiamo lì, però poi magari nel flusso delle puntate successive questi propositi si perdono. E infatti Giancarlo ci scrive: vorrei sollecitarvi bonariamente a mantenere fede a qualche promessa. Perciò ricordatevi nelle vostre conversazioni antivirali di Fino Fini e del Museo del Calcio, di Coverciano ed anche di Vittorio Pozzo. Ora, noi un po' di tempo ce l'abbiamo, però... secondo me è un buono spunto per procedere adesso. Partiamo da per cominciare bene l'anno
in senso storico. Sì, no, ma molto. Molto volentieri. Molto volentieri. Sono promesse che abbiamo fatto, sai, noi le facciamo conversando e poi ci scappano, ma questi invece sono implacabili, questi ti beccano per la lingua, come si dice alle mie parti, ti pizzicano per la lingua
Sì. Noi di Fino Fini avevamo parlato insomma quando morì a settembre del 2020, però sì, ci eravamo ripromessi che il tema del Museo del Calcio di Coverciano lo avremmo ripreso, anche perché insomma è anche un tuo luogo del cuore, no? È un posto a cui tu sei legato, dove io una volta sono anche venuto con te in occasione della presentazione del tuo libro e del Minuto di Silenzio, quindi ho un ricordo molto piacevole di quella serata a Firenze.
Sì, davvero, con un sacco di gente al Museo del Calcio, sono d'accordo. Guarda, allora, Fino Fini è stato prima un medico tout court, poi è diventato un medico sportivo, e è stato il medico della nazionale per tanti anni, anche in anni difficili, brutti, tipo la Corea, tipo quegli anni lì, non andava in campo lui, e quindi non è che fosse colpa sua se l'Italia allora non brillava. Però, insomma, era un'autorità nella medicina sportiva. Ebbe anche un ruolo nel senso di qualche perizia, insomma, attribuita a lui, ok, nel famoso scandalo doping del 64, quando il Bologna vinse poi il campionato, l'unico spareggio della storia dei campionati italiani con l'Inter, nel 64 appunto all'Olimpico a Roma, ma ci si era arrivati dopo una squalifica per doping e una penalizzazione al Bologna che poi fu invece annullata. Diciamo che ebbe questa, ma non disavventura, un'avventura semplicemente, perché poi non emerse mai nulla a suo carico, anzi, insomma. Però diciamo che ha avuto una vita intensa da medico sportivo anche in grandi vicende come questa, oltre che sulla panchina azzurra per tantissimi anni. Poi a un certo punto credo di ricordare che va in pensione da quel ruolo, viene nominato segretario generale della scuola calcio di Coverciano, insomma, dell'università di Coverciano, chiamiamola così, e dopo qualche anno lui si mette in testa questa idea meravigliosa, si mette in testa che Coverciano deve diventare la sede del Museo del Calcio, ed è sua questa idea. Poi è ovvio che è stato assecondato, aiutato, è ovvio che questa idea è stata apprezzata, ma è stato lui però la scintilla da una parte, e poi quello che l'ha perseguita fino in fondo dall'altra. E se non ci fosse stato fini, non ci sarebbe stato il Museo del Calcio di Coverciano. Poi, andando avanti negli anni, molti altri si sono adoperati, l'hanno aiutato, a cominciare da Mario Valitutti, da altri personaggi di grande statura a loro volta, che hanno dato un grande contributo. Ma la scintilla è stata di fini. E questo, secondo me, visto che non era stato ricordato, secondo me, abbastanza all'epoca della sua scomparsa, ogni occasione è buona, perché poi quando hai fatto una parte di storia, in questo caso storia vera del calcio italiano, poi arriva il momento prima o poi in cui di questo ti viene dato merito, e credo che Fino, che tra l'altro è una persona divertente, veramente da conoscere, da frequentare, come a me è accaduto per parecchio tempo, Fini è stato quello che si è inventato il Museo del Calcio e l'ha perseguito. Come poi io avevo ogni tanto dei racconti da grandi personaggi a cui Fini andava a chiedere all'inizio col cappello in mano, e poi diventando sempre più pressante andava a chiedere i grandi cimeli di famiglia. I fratelli Rocco sono stati torturati per anni da Fini, che voleva quella tuta o quel paio di scarpe del Paron o chissà che cosa. Bearzot, io la giacchetta non ce l'ho più perché ho dovuto darla a Fini, la giacchetta dell'82, no? La giacchetta a righe. Sì, perché questo ti azzannava, Fini ti azzannava la gola e ti mollava solo quando gli avevi mollato quello di cui lui aveva bisogno per il museo. Comunque il museo è un gioiello ricchissimo di cimeli, molto ben pensato, molto ben studiato, poi arricchito ultimamente anche da altre persone che se ne occupano, a cominciare da Matteo Marani, anche da giornalisti, quindi da fiori giornalisti, ma col gusto e col culto della memoria, con una bellissima storia che nasce dalla tigna di Fini, e questo secondo me è un merito che va riconosciuto a questo personaggio.
Questo sono contento e ringrazio l'amico Volonté, che Giancarlo, che ci ha sollecitato. Questo mi fa pensare anche un'altra cosa. Cioè, provo a, diciamo, usare una chiave ottimistica, no? Siccome adesso siamo di nuovo in una fase in cui gli spostamenti sono limitati, siamo in una nuova fase di precarietà legata alla pandemia, però sono questi momenti in cui la voglia, no, di viaggiare, di muoversi diventa più forte, almeno a me capita così, no? Penso a quando torneremo in una situazione migliore e faccio dei progetti su dove andare. Ovviamente se uno va a Firenze ci sono molte priorità, però per gli amanti del calcio secondo me è un luogo che è importante visitare, che ha un senso perché vale veramente la pena. Quindi diciamo come consigli di viaggio, anzi sai cosa potremmo fare, Gigi, se tu sei d'accordo? Adesso mi viene in mente così. Se ci viene in mente che nelle prossime puntate potremmo suggerire, no, degli altri luoghi simbolici del calcio che sarebbe bello andare a visitare per quando si potrà ricominciare a farlo. Così, sommessamente, nelle prossime puntate.
Ottima idea, ma partendo da Cugliano sì. anche per la bellezza del posto, adagiata sotto la collina di Fiesole, la periferia bella di Firenze, quindi di una delle città più belle del mondo, indiscutibilmente, insomma, diciamo che nascono bene, insomma, tutto questo, e non è che arrivi in una periferia degradata e dici, oh, to, guarda che bel museo c'è lì, no, stiamo parlando d'altro, però è veramente un luogo di culto, ecco, per un appassionato di pallone, e soprattutto di storia del pallone, è un vero e proprio luogo di culto. Poi non ti dico Fini, adesso chissà dove sono arrivati, è un po' di tempo che ci manco, ma chissà dove sono arrivati andando avanti sull'opera di Fini, perché Fini aveva catalogato e raccolto, non ti dico che emeroteca, oltre a tutta l'oggettistica, quale emeroteca, quale archivio di immagini, di collezioni di giornali, cioè un lavoro fantastico, era diventata... non solo la sua passione, ma anche il suo tormento da un certo punto di vista. E ogni volta che capitavo a Firenze, passavo per Coverciano, era una festa andare a vedere, perché poi lui ti dice, ah, ho fatto questo, e questo è il nuovo, e questo non l'hai visto ancora. Ma con una fierezza, con un piacere di condividere, che veramente mi dà una grande nostalgia di questa persona.
E a proposito, insomma, tornando alla lettera dell'amico Giancarlo, poi lui sollecita anche un ricordo di Vittorio Pozzo. Ovviamente Vittorio Pozzo è un tema, perché richiederebbe, no, un tempo congruo solo di una puntata, almeno per parlare solo di lui, per capire un po' qualcosa in più. Però ecco, se volessimo condensarlo in alcuni minuti, cioè, la prima cosa che ti viene in mente, se pensi a lui anche rispetto a come poi all'evoluzione che ha avuto la figura dell'allenatore, qual è?
Cominciamo, Vittorio Pozzo, in pochi minuti non si può esaurire. Io non voglio esaurirlo, ci mancherebbe altro. Proviamo a tratteggiarlo. Allora, se parliamo di numeri e di trofei, parliamo di uno che nel 34 e nel 38 ha vinto due campionati del mondo consecutivi e nel 36 ha vinto la medaglia d'oro olimpica, no, alla guida dell'Italia. Parliamo di uno che è stato commissario tecnico a più riprese per in un arco di, adesso non so dirti se 30 anni, ma probabilmente anche di più. A più riprese, no? Continuando a fare, però qui arriviamo al dunque, continuando a fare l'impiegato o il non inviato speciale, certamente, ma l'impiegato, non mi ricordo quale fosse il suo ruolo esatto in questa azienda, della Pirelli. E soprattutto, udite, e mi rivolgo ai più giovani, Vittorio Pozzo dal suo ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana, che sotto la sua guida vinse due mondiali e olimpiadi, non ha mai voluto, non ha mai accettato una lira.
Allora, abbastanza incredibile.
È chiaro che stiamo parlando di un'altra epoca, di un altro mondo, di altre persone, quello che vuoi. Però tu capisci bene, allora, Vittorio Pozzo era nato a Ponderano. Ponderano è un paesino del Biellese, a 8 chilometri da dove sono nato io, no? E quindi come dice, vabbè, allora questo era Biellese, tu stai... No, io sono un biellese quasi rinnegato, perché ormai vivo da tanti anni sulle colline di Langa, dopo molti di più a Milano, e diciamo che quelle origini le ho non dimenticate, ma insomma non sono un motivo di culto dal mio punto di vista. Però sai quando mi viene in mente? Mi viene in mente ogni volta che vedo gli spot delle Marche di Mancini. Scusa, mi viene da sghignazzare. Ma sto pensando che se Vittorio Pozzo fosse vissuto agli anni di Mancini, non l'avrebbe fatto lo stesso, secondo me, perché era un altro genere. Ma credo che Ponderano, il paese qui, Biella di conseguenza, a maggior ragione, il paesino dove sono andato io a mia volta, ecco, oggi sarebbero sulla cresta dell'onda, o forse lo sarebbero stati tanti, tanti anni fa.
Allora la promozione turistica non usava, e comunque insomma
non usavano tante altre cose, non solo la promozione turistica, però appunto mi sembra non usava neanche, ma non per tutti, certamente per Vittorio Pozzo non usava l'idea che da un tuo hobby tu potessi ricavare denaro. Per lui allenare o fare il CT, il selezionatore, quello che vuoi, era un hobby. E sai che dopo decenni di attività, dopo decenni di ruolo di commissario tecnico, ripeto, con quei discreti risultati che ho ottenuto, quando si ritirò, la federazione si sdebitò regalandogli un piccolo appartamento a Torino. E il problema della federazione non fu stanziarlo o sceglierlo, fu convincerlo ad accettarlo. Ma proprio perché se n'era andato, eccetera, eccetera, quella volta cedette e lo accettò. In segno di regalo finale, di regalo addio, chiamalo come vuoi. Ma fino ad allora non aveva mai percepito una lira.
Beh. Capito? È abbastanza impressionante, perché ma non solo per i canoni del calcio di oggi è assolutamente un racconto marziano, ma era abbastanza, faceva anche specie, no? Comunque per i costumi dell'epoca.
Certo, oggi davvero, detto bene, da marziani. Comunque anche già allora era completamente fuori misura, no? Nel senso che non c'era il professionismo, ma c'era già comunque un dilettantismo remunerato, e poi comunque lui prendeva le ferie dal suo impiego quando c'era non so, il campionato del mondo o quello d'Europa allora non c'era, ma comunque quando c'era gli impegni dell'Italia lui prendeva ferie e consumava le ferie, capisci? E non gli veniva nemmeno in mente di appoggiarsi a Poste Italiane o a...
Sai, siamo anche in tempi di, no, di elezioni per il Quirinale. Mi piace molto questa dimensione, no, istituzionale di Vittorio Pozzo come civil servant, come uomo, no, anche delle istituzioni sportive, che il ruolo che ha coperto, in fondo il commissario tecnico in quella vecchia concezione iniziale era un po' questo, no? Era una sorta di figura istituzionale insomma, il ruolo è cambiato in Italia fino ai tempi comunque di Vicini, no? Erano professionisti, però comunque facevano un percorso all'interno della federazione, e quindi c'era una dimensione istituzionale che veniva rispettata. Poi a un certo punto hanno cominciato a ingaggiare allenatori che venivano da fuori, quindi si è perso un po', no, questa, e invece la storia la parabola di Vittorio Pozzo ci fa ricordare che una volta, no, il commissario tecnico era una figura molto istituzionale.
Era un onore, poi per carità era anche un onere anche allora, nel senso che non è che poi le sconfitte venissero prese tanto meglio di oggi, seppure senza fare i drammi che poi sono, però anche allora perdere non piaceva a nessuno, no? Anche a nessuna opinione pubblica, intendo, oltre che a dirigenti e dintorni. Ma però era proprio un altro mondo, basta.
Ma, detto. È vero che insomma, poi nell'ultima parte della sua vita, comunque poi dopo nel 48 lui si fece da parte e quindi sì, lasciò la nazionale. E, è vero però che poi insomma fu in parte dimenticato, comunque non diventò un personaggio marginale nel calcio, oppure quando morì nel 68 non si era defilato, cioè quanto è stata una sua scelta e quanto invece da quello che ricordi è stata una cosa legata al fatto che l'abbiano ignorato.
Ricordi Querelo, perché insomma sono abbastanza vecchio, ma in quegli anni, sì, tu hai detto 48, ci sono nato.
No, 68 dicevo, no? Nel senso gli ultimi anni della sua vita.
No, ma scherzo, io è a battutaccia. No, ma lui si reinventò giornalista, lui scrisse per la stampa per tantissimi anni. Era il commentatore sportivo della stampa di Torino. Ed era un mestiere che prendeva molto molto sul serio. Poi negli ultimi anni c'erano i giovani della stampa che si davano i turni per accompagnarlo allo stadio, insomma, per cercare di agevolargli il compito, perché non è che allora tu, Vittorio Pozzolo, se devi davanti alla TV a vedere in diretta Sky o Dio non voglia DAZN, no? Se voleva commentare qualcosa bisognava che andasse allo stadio, si beccasse il suo freddo, il suo gran caldo, ma soprattutto il freddo, e cosa che aveva fatto per tutta la vita, ma lì cominciava, di anni cominciava ad averne tanti. E però era una voce ancora autorevole, ancora molto seguita, evidentemente, perché era stato uno che ha vinto due mondiali, non era una vecchia gloria, era una grande, grande vecchia gloria, insomma, mettiamola così. E lui lì sì, non mi risulta sia mai stato né venale né che avesse pretese, però lui lì, questo era un lavoro che gli avevano chiesto di fare, e lui lì sì, la remunerazione l'accettava, la pretendeva, non lo so, questa non ho idea, perché, però comunque l'accettava, faceva parte del gioco, faceva parte del rapporto. Ma quello che fa sensazione era che finché c'era da allenare, selezionare e poi allenare l'Italia, di quello non si parlava. Non poteva essere. E c'è una sequenza, guarda, c'è una sequenza che credo sia su YouTube, anche credo, non ci scommetto perché sai che pratico poco, ma credo che ci sia, di un ingresso in campo di lui in una delle ultime partite dell'Italia. In cui, e credo giochino a Torino, e entra in campo la squadra di corsa come usava allora, e l'ultimo a correre in fondo al gruppo è Vittorio Pozzo, qualche metro staccato, e si vede che la sequenza di quest'uomo già anziano che scatta atleticamente per fare a sua volta questo genere di ingresso in campo, una sequenza secondo me di struggente bellezza proprio, che non ha nulla di patetico, anzi.
Tra l'altro, mentre prima ti riferivi anche alla sua parentesi giornalistica, mi sono ricordato di aver letto della sua le sue parole, che le parole che usò per raccontare dalla stampa, dalle colonne della stampa, la tragica fine del Grande Torino. E sono parole molto, molto precise che si possono anche poi trovare in rete, in cui dei frammenti di questo articolo in cui lui usò le parole giuste per raccontare in poche righe poi quello che era stato quella squadra.
Chissà quanto gli costò, perché non solo perché lui aveva giocato con la maglia del Torino in gioventù, quindi non solo per quello, ma anche perché toccò a lui nella tarda serata e nella notte del 4 maggio 49, toccò a lui andare a riconoscere le sacre. E lui raccontò più di una volta che era stata la prova più dura e più atroce della sua vita. Toccò a lui, pensa.
Beh,
faccio fatica ad andare avanti.
No.
Quando arrivo a questo punto faccio un po' fatica ad andare avanti, ma è tutto vero.
Capisco, cioè, so che per te questo è un argomento particolarmente sì. sensibile, quindi no. Gigi, io ti ringrazio come di consueto e la prossima volta insomma avremo modo ancora una volta di fare questo, di scartare fra l'attualità e questi ricordi meravigliosi con particolare attenzione per questi ultimi, perché insomma è la cosa che vale più la pena fare. Io insomma ci sono certe volte quando parliamo di certe cose, quando tu racconti certe cose, che io sono il primo a pensare che insomma non abbiamo tantissime cose ancora di cui parlare, quindi anche se l'attualità non ci dovesse dare degli spunti particolarmente invitanti, abbiamo argomenti in avanzo per diversi anni, ecco.
Penso proprio di sì, Nicola. Penso di sì. Beh.
Gigi, allora ci sentiamo molto presto.
Molto bene, molto bene.
Un saluto a tutti e alla prossima.
Buon anno.